Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo. Marco Lazzari, corso di Teorie e Tecniche Informatiche per la Comunicazione Multimediale 2005-2006. Questa chiacchierata è dedicata agli studenti che devono preparare l'esame di Teorie Tecniche e che cominciano ad affrontare il tema dei modelli di qualità. A dire la verità, lo stimolo per fare questa registrazione mi viene da un fatto increscioso che più volte ormai si è ripetuto agli esami. Purtroppo mi capita di sentire all'esame persone che mi sanno magari elencare gli attributi del modello studiati sul libro di Polillo, ma che non hanno ben realizzato che cos'è un modello di qualità e perché lo si usa. Allora, la registrazione è pensata anche per quelli che i modelli magari li hanno già studiati, ma che hanno bisogno di chiarirsi un po' le idee. Dunque, i modelli di qualità. Cercheremo di rispondere essenzialmente a due domande. Che cos'è un modello di qualità? E a che cosa serve un modello di qualità? Come faccio spesso, partiamo lasciando perdere per un momento il web e richiamiamo un esempio preso dalla nostra esperienza. Pensiamo per un momento alle schedine che compilate alla fine dei corsi. Sono schede a cura del Nucleo per la Valutazione della Qualità della Didattica e servono proprio per valutare la qualità degli insegnamenti che vengono erogati dall'università. In quelle schede siete tenuti a rispondere a domande che fanno riferimento a macro categorie, a degli attributi della qualità della didattica. Tanto per richiamarveli un po' alla mente, si tratta di organizzazione del corso degli studi, organizzazione dell'insegnamento corrente, attività didattiche e studio, infrastrutture, interesse e soddisfazione. Poi ognuna di queste macro caratteristiche, di questi attributi, ha i suoi sottoattributi. Per esempio, nel caso delle attività didattiche ci sono la chiarezza del docente, la chiarezza dell'esercitatore. Per ciascuna di queste caratteristiche è previsto che lo studente esprima una valutazione su una scala che va da 1 a 10. Ecco, una cosa di questo genere è un sistema di valutazione della qualità. Si tratta di un apparato soggettivo, perché non c'è nessuna legge che imponga al docente di essere chiaro. Nella nostra università, per fortuna, si conviene che quello sia un tratto significativo di un insegnamento di qualità. Si tratta di un sistema di valutazione a posteriori, per stimare la qualità di un corso alla sua conclusione. Però si tratta anche, volendo, di un modello che uno può usare a priori per progettare un corso ben fatto. Per esempio, vedo che una delle caratteristiche è la corrispondenza del carico di studio con i crediti assegnati, allora mi sforzerò di progettare un corso che realizzi e rispetti questa corrispondenza. Tra parentesi, in questo caso ho scelto un esempio meno soggettivo del precedente, perché effettivamente è la legge che prescrive il carico di lavoro. Allora, in un modello possono esserci aspetti più o meno soggettivi. Si tratta, in sostanza, di un sistema di valutazione che individua attributi di qualità e un metodo di stima. Allora, tornando dall'esempio alla teoria, un modello di qualità dei siti web è un insieme di attributi e di metriche per definire la qualità di un sito, sia che si tratti di un sito già in opera, sia che si tratti di un sito in costruzione. Nel primo caso, il sito già fatto, il modello ci serve per definire il profilo di qualità del sito, cioè per dirci se il sito è ben fatto oppure no. Eventualmente ci serve per ricavare i punti di forza e soprattutto i punti di debolezza del sito nel caso che vogliamo intervenire per modifiche, per migliorie. Nel secondo caso, cioè nel caso del sito in costruzione, il modello ci può servire come una serie di indicazioni, di buone norme da seguire, come delle linee guida per costruire un sito qualitativamente valido. Allora, abbiamo dato una definizione un po' formale del modello, attributo e metriche, e poi ci torneremo per chiarirle. Ma abbiamo già messo in chiaro, spero, Usando termini semplici ed essenziali, qual è lo scopo del modello di qualità? Il modello ci serve da strumento per misurare quanto vale un sito. Possiamo fare questa misura ex post, a cose fatte, quindi su un sito finito, magari con l'obiettivo di comparare più siti dello stesso tipo. Oppure possiamo usare il modello come un riferimento per progettare e per implementare, realizzare un sito di pregio. Torniamo alla definizione. Abbiamo detto che un modello è costituito da attributi e da metriche. Gli attributi sono in sostanza quei fattori principali che concorrono alla qualità di un sito. Notare che quando parliamo di qualità, intendiamo nel contesto del nostro corso, la qualità percepita dagli utenti del sito. Non consideriamo altri aspetti qualitativi che potrebbero esistere, come per esempio la qualità del software che gestisce il sito. Diciamo quindi, anche se mi costa, che consideriamo di qualità anche un sito scritto male, a meno che questo modo di scrivere il codice del sito, non si rifletta sulla qualità così come la percepisce l'utente. Allora, quali sono gli attributi che compongono un modello di qualità? Attenzione, questa è una domanda trabocchetto, perché, come dice lo stesso Polillo, il concetto di qualità è un concetto relativo, non assoluto. Dipende dalla categoria del sito, dai suoi scopi, dal suo pubblico. Figuratevi, tanto per non andare lontano, che prima che Polillo pubblicasse questo libro, io usavo a lezione un suo testo informale, nel quale era Polillo stesso che proponeva un modello a 6 caratteristiche. Facciamo un esempio per illustrare la relatività del concetto di qualità. Io spesso inorridisco quando vedo certi siti di cantanti o di band, o di certe marche di abbigliamento per giovani. Sono siti strapieni di effetti grafici o magari che hanno un layout molto, molto movimentato. Tutto il contrario della semplicità francescana del mio sito. Però non è che per questo io li condanni a priori come siti di scarsa qualità. Può essere benissimo che, dato il pubblico a cui si rivolgono, gli scopi che hanno, il tipo di messaggio che devono trasmettere, ecco, può benissimo darsi che per tutta questa serie di vincoli le loro scelte comunicative siano adeguate. Così come, dall'altra parte, credo che il mio pubblico non apprezzerebbe se il mio sito cominciasse con 20 secondi di animazione in flash. Notare, fra l'altro, che il mio pubblico e quello dei siti di cui dicevo prima, in qualche misura coincidono, si sovrappongono. Non è che stiamo parlando da una parte di giovani e dall'altra di vecchi. Allora uno potrebbe sostenere che c'è una contraddizione in quello che ho detto prima. Prima ho sostenuto che il modello dipende dal pubblico e poi ho detto che per lo stesso pubblico possono essere di qualità siti tanto diversi. In realtà, le stesse persone visitano siti diversi, in momenti diversi, con atteggiamenti diversi. Non basta dire giovani per classificare il pubblico. Il giovane che visita, che so, il sito di Vasco lo guarda con occhi diversi rispetto a quelli con cui lo stesso giovane guarda il mio sito. Quando guarda Vasco, appartiene a un pubblico diverso da quello a cui lo stesso giovane appartiene quando guarda il mio sito. Diciamo allora che questa appartenenza è dinamica e non è staticamente determinata dall'età anagrafica. Torniamo a noi. Quali sono gli attributi che costituiscono un modello di qualità? La risposta giusta è dipende. A seconda del tipo di sito, dei suoi obiettivi e del suo pubblico, potremmo scegliere attributi diversi. Dopodiché, noi abbiamo visto uno specifico modello di qualità, quello con 7 attributi o caratteristiche, che Polillo ha proposto nel suo testo. Qui in questa registrazione non è che stiamo a scendere nei dettagli del modello. Se vogliamo, ricordiamo che Polillo indica come caratteristiche fondamentali architettura, comunicazione, funzionalità, contenuto, gestione, usabilità e accessibilità. Ma quello che ci importa dire è che si tratta di un modello di carattere generale, o generico, o generalista, adatto a una grande quantità di siti facendo opportuni aggiustamenti. Perché magari per una certa classe di siti potranno andare bene 6 caratteristiche, ma una non conterà molto. A quel punto i sistemi di misura, le metriche di cui dicevamo nella definizione, potranno venirci in aiuto per tarare il modello. Però è anche importante tenere presente che quello tipo Lilo non è l'unico modello possibile. Abbiamo detto della soggettività dei modelli. Per esempio, esistono in letteratura modelli specifici per certi settori della comunicazione web. Per esempio, ce n'è uno, c'è un modello per i siti web turistici sviluppato all'Università di Trento. Un'ultima cosa prima di passare alle metriche, ricordiamo che ogni attributo può essere a sua volta scisso in sottoattributi. L'esempio tipico in questo senso è quello della usabilità, che fra l'altro da molti è considerata una delle caratteristiche fondamentali per la valutazione della qualità dei siti. L'usabilità è spesso considerata come il concerto di tre caratteristiche: l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione dell'utente. Allora, diremo che un sito sarà di qualità quanto più sarà usabile, e sarà tanto più usabile quanto più, per esempio, sarà efficace oppure efficiente. Veniamo allora alle metriche. Abbiamo usato questo termine un po' inconsueto per dire che non basta scegliere le caratteristiche, bisogna anche dire come le si deve valutare. Per esempio, Polillo suggerisce, per valutare l'architettura di un sito, di verificare tra le altre cose se esiste la mappa del sito. Allora, il sottoattributo è la mappa, e a questo sottoattributo assegnerò un valore positivo in caso di presenza o negativo in caso di assenza. Ho scelto per l'esempio questa caratteristica, la mappa, perché è un classico esempio di caratteristica che può essere contemplata da certi modelli di qualità e non da altri. Perché se sto valutando la qualità di un sito vasto come quello dell'università, allora la presenza di una mappa direi che è quasi un obbligo per evitare che l'utente si perda. Però se sto visitando un sito di più modeste dimensioni, beh, allora può essere che la mappa non serva, la sua presenza potrebbe addirittura essere un elemento che squalifica il sito perché disturba, perché aggiunge una pagina inutile, che magari poi non viene neanche mantenuta correttamente, e aggiunge disorientamento invece di diminuirlo, aggiunge pulsanti per raggiungerla che aumentano inutilmente le scelte a disposizione dell'utente. In questo caso, la misura dell'attributo consiste nell'andare a verificare se c'è o non c'è un certo servizio. Abbiamo in sostanza una variabile binaria. Facciamo un altro esempio, sempre preso da Polillo. Polillo si chiede: l'apparato di navigazione è di facile comprensione e utilizzo? Capirete che in questo caso ci troviamo di fronte a una valutazione un po' diversa dalla precedente, quanto mai soggettiva. In questo caso la valutazione potrà anche restituire valori diversi dal semplice c'è o non c'è di cui dicevamo prima. Potrà essere, per esempio, un voto da 0 a n. Polillo propone nei suoi scritti ora n uguale a 3, ora n uguale a 4. Riassumendo in poche parole povere, per fare un modello di qualità devo scegliere le caratteristiche cruciali di un sito e devo stabilire come misurarle. Come ultima cosa, sempre relativa alla questione metriche, dovrò anche stabilire un modo per comporre i risultati delle rilevazioni. Immaginando per esempio di aver dato a tutte le caratteristiche un voto da 1 a 10, come nell'esempio della valutazione alla didattica, quale sarà il giudizio finale? Ma potrà essere per esempio un voto unico, che so, il risultato della media dei singoli voti. Ma il risultato potrebbe essere fornito dalla media pesata in funzione dell'importanza dei singoli attributi, un po' come quando si calcola la vostra media e i voti vengono pesati in funzione dei crediti. Allora ci saranno caratteristiche che per un certo modello di qualità contano di più e allora pesano di più nella determinazione di questa media. Per questo dicevo, si può adattare il modello generico generale a casi specifici. In un caso specifico una certa caratteristica non conta molto, posso addirittura annichilirla dando peso zero a quella certa caratteristica. E per chiudere, il giudizio finale può anche non essere necessariamente un 0 unico valore riassuntivo, ma magari può essere un profilo di qualità come quello grafico proposto da Polillo con i suoi diagrammi a stella.